succede poche settimane dopo un momento di grande speranza sulla Siria, che era stato l'annuncio di una tregua concordato proprio tra Stati Uniti e Russia, e invece nel giro di poche settimane non solo la tregua è fallita, ma i rapporti tra Stati Uniti e Russia, in particolare in Siria, ma anche in un contesto più generale, si sono di nuovo deteriorati, al punto che gli Stati Uniti hanno fatto saltare i negoziati, sospeso i contatti bilaterali con la Russia e minacciato anche l'adozione di nuove sanzioni contro Mosca. Questo gesto si accompagna e in qualche modo è senz'altro in rapporto alla decisione di Mosca di sospendere l'accordo sullo smaltimento di plutonio avanzato, che era uno dei capisaldi dei patti di controllo degli armamenti tra Mosca e Washington, conseguente alla fine della guerra fredda. Quindi sembra che la direzione sia quella di un ritorno in un clima da seconda guerra fredda. Perché succede questo? Beh, per il caso Siria pare effettivamente che Stati Uniti e Russia abbiano fra di loro lo stesso problema che ciascuno di loro ha poi con i suoi interlocutori nella regione, cioè le agende dei due paesi, delle due capitali in Siria non sono le stesse. Per la Russia di Putin la priorità, oltre alla riconquista di una rilevanza strategica in quella regione, sembra essere quella di sostenere il regime dell'attuale presidente al-Assad, senz'altro contro gli integralisti del sedicente Stato Islamico e anche quelli dei movimenti locali come al-Nusra, ma anche contro l'opposizione che mira a rovesciare, a cambiare il regime di governo in Siria. Da parte degli Stati Uniti invece c'è l'obiettivo di accelerare i tempi della transizione a un diverso sistema politico, quindi combattere il sedicente Stato Islamico, contrastare gli integralisti della regione, ma non sostenere e non dare respiro al regime di al-Assad. Quindi due agende che non coincidono rendono difficile poi l'intesa operativa. E sul piano più generale invece abbiamo senz'altro una mancanza di intese, quindi una mancanza di fiducia fra i due paesi, ma anche in particolare fra i leader dei due paesi. Andavano meglio le cose, non molto meglio, ma andavano meglio le cose quando, per un gioco dei ruoli preordinato, presidente della Russia era Dmitry Medvedev, che è un uomo di Putin. Il rapporto tra Obama e Medvedev era più fluido di quanto non sia quello tra Obama e Putin. I due non parlano lo stesso linguaggio, anche il linguaggio del corpo lo traduce quando sono insieme, e questo porta a una diffidenza che poi non aiuta a risolvere i problemi e le frizioni quando si manifestano.
Chiaramente poi però appunto le frizioni che esistono a livello politico tra questi due paesi stanno avendo degli effetti complicati, proprio perché stiamo parlando di una tregua, quella di cui avevano parlato appunto Stati Uniti e Russia in Siria, un paese che appunto sappiamo è dilaniato dalla guerra che dura ormai da più di 5 anni. E quando Washington, tornando Giampiero appunto a questa sospensione di colloqui bilaterali, che era un po' una speranza che si aveva per cominciare a lavorare sulla tregua in Siria, gli Stati Uniti, quando hanno sospeso i colloqui bilaterali con la Russia, hanno anche accusato Mosca di non rispettare gli impegni presi. Quali sono gli accordi appunto che Mosca non avrebbe rispettato?
In realtà l'accusa di Washington è che, nonostante la tregua, i bombardamenti, gli attacchi da parte delle forze leali al presidente al-Assad, ma anche da parte dell'aeronautica russa e delle unità russe presenti sul terreno, gli attacchi all'opposizione ad al-Assad, in particolare ad Aleppo, la città martire di questa fase del conflitto siriano e un po' di tutto il conflitto siriano, tu l'hai ricordato, 5 anni e mezzo di conflitto, oltre 500.000 di vittime, oltre 6 milioni di rifugiati siriani oltre i confini del paese, la metà della popolazione siriana che non vive più nella propria casa, quindi cifre che danno l'idea di un disagio enorme del paese e della popolazione. Allora l'accusa degli Stati Uniti e russi è di continuare a bombardare le postazioni dei ribelli anti-Assad. Mosca dice che in realtà bombarda postazioni degli integralisti che combattono Assad, ma che sono anche un nemico dell'Occidente. Tutto questo è quasi inevitabile in una guerra in cui civili e belligeranti, ribelli, integralisti e lealisti quasi si mescolano all'interno dei quartieri della stessa città e nel contempo, anche se inevitabile, offre continuamente il destro a reciproche accuse.
Mosca ha confermato poco fa di aver schierato un sistema missilistico nella sua base navale nella città portuale di Tartus in Siria. Che cosa significa questa mossa?
Qui siamo nel terreno un po' delle punture di spillo che, salvo clamorosi errori, ma non certo intenzioni, servono più che altro a infastidirsi reciprocamente tra Mosca e Washington che non a produrre effetti reali. Ma poi al fondo di questa provocazione russa che risponde a una provocazione americana, cioè lo schieramento di sistemi d'arma a forze ostili al regime di al-Assad, c'è una vena polemica di Mosca nei confronti degli Stati Uniti e degli alleati che passa attraverso la serie di richieste fatte dalla Russia agli Stati Uniti per riprendere la collaborazione sul fronte nucleare. Fra le richieste fatte agli Stati Uniti e all'Alleanza Atlantica c'è quella di non aumentare la presenza militare nei paesi che sono entrati nella NATO dopo il crollo del muro di Berlino e la fine del comunismo, quindi non avvicinare ulteriormente alla frontiera russa rispetto a quello che già erano gli strumenti di difesa dell'Alleanza Atlantica. E in più l'altro tema cui Mosca è molto sensibile è la strategia delle sanzioni che Stati Uniti e Unione Europea stanno applicando alla Russia per la vicenda della Crimea, per la vicenda dell'Ucraina. Queste vicende sono ben presenti anche a Bruxelles e a Washington e le sanzioni stanno appesantendo la situazione economica a Mosca, con il risultato di incrementare la spinta nazionalistica e quindi il sostegno a Putin. La difficoltà delle relazioni russo-americane in questo momento è anche la diversa forza dei due presidenti. Putin, un presidente sicuro di restare in carica fino alla fine del suo mandato e probabilmente per un mandato successivo. Obama, un presidente che resterà in carica per i prossimi 3 mesi e poi dovrà lasciare l'incarico perché ha esaurito il suo doppio mandato, quindi un presidente forte del sostegno popolare, forte di una lunga proiezione al potere, e l'altro che non ha un grande sostegno popolare perché nessuno in questo momento gli bada negli Stati Uniti, già guardando quello che sarà il o la futura presidente.